Sono Salvatore Loria e questa è Una Marcia in più, in compagnia di Barbara Guidotti, psicologa psicoterapeuta, convinta cristiana. Barbara, posso aggiungere anche entusiasta?
Certamente, anche entusiasta. Buongiorno a tutti.
Allora, la volta scorsa abbiamo parlato del peso che chiesa, famiglia, scuola, ambiente di lavoro, gli amici, i compagni, i coetanei possono avere sul modo giusto di pensare, che poi mi pare di capire quello che interessa anche in terapia. Confermi, no?
Confermo perché ovviamente quando noi conosciamo una persona cerchiamo di capire da dove arriva e come si è formata e come è arrivata a formare sia la sua personalità, sia il suo carattere, sia le sue difficoltà.
Allora, la trasmissione di oggi, questa puntata, è dedicata al luogo di influenza maggiore nella formazione psico-spirituale dell'individuo, cioè la famiglia, della quale abbiamo parlato, hai parlato nella trasmissione precedente. Sei d'accordo con l'affermazione secondo cui l'influenza più significativa della famiglia sulle nostre convinzioni è spesso la trasmissione, si riduce alla trasmissione di valori e norme fondamentali. Questa influenza fondamentale modella il modo in cui gli individui percepiscono il bene e il male, comprendono i ruoli sociali e affrontano le varie situazioni della vita. Quindi possiamo parlare soprattutto di una influenza per la trasmissione di valori e norme fondamentali comunicate dalla famiglia.
Allora, sicuramente i valori morali, l'etica della vita la impariamo già dai primi anni della vita, la impariamo già nelle nostre prime interazioni sociali e quindi ovviamente la famiglia ne ha un peso. Cioè, se un bambino, se i genitori vengono convocati dalla maestra dell'asilo e dice suo figlio picchia tutti i bambini, allora in qualche modo i genitori hanno un ruolo non solo punitivo, per carità, ma hanno un ruolo educativo su far capire qual è il valore, no? Allora poi da un punto di vista cristiano diremmo che bisogna amare gli altri. Ovviamente a un bambino di 3 anni non glielo spieghi con questa modalità qua, gliela spieghi con delle parole che siano a lui accessibili, però gli insegniamo il valore di amare gli altri e di non picchiarli o di non usare violenza. Quindi noi impariamo i valori, questo ce lo dice anche la Bibbia, no? Insegna ai tuoi figli la condotta che deve seguire anche quando sarà vecchio se ne ricorderà. Perché poi la trasmissione dei valori, oltre ai macro valori della fede, dell'amore per il Signore, dell'amore per gli altri, che è il riassunto, no? Importante di tutti i valori. Poi ci sono valori che passano anche attraverso l'esempio, per esempio l'ospitalità, l'amicizia, l'amore per gli animali. Cioè sono tutte cose che noi spesso respiriamo in famiglia e non abbiamo neanche bisogno di impararle. I miei figli, per esempio, sono cresciuti sempre con gli animali. Hanno un rispetto e un amore per gli animali senza che io gliel'abbia insegnato in un modo specifico e diretto.
Scusa, che animali hai?
Gatti, gatti da tutta la vita.
Ci vogliono i cani.
Ma i gatti ti mettono più a dura prova dei cani, perché con i gatti devi conquistare il loro amore, lo devi conquistare.
No, è bellissimo guardarli quando esco con il cane, così perché i gatti si mettono in uno stato di allerta, no?
Sì.
Tanto per indicarci da dove provengono.
Sì.
Senti, parliamo di quadro morale. Le famiglie instillano tipicamente un senso di moralità, lo stai appena dicendo, insegnando ciò che è considerato un comportamento accettabile o inaccettabile, l'hai detto. Questo quadro morale guida il processo decisionale per tutta la vita. Sentivo l'attore di colore Washington in un clip che sentivo stamattina mentre facevo i miei 7 chilometri a piedi, che deve tutto a sua madre, che ora ha 95 anni, la quale però gli ricorda sempre, dice, fino all'altro giorno mi dice, e non dimenticare, sono tua madre. Le famiglie come costruiscono il loro quadro morale? A che cosa si ispirano o dovrebbero ispirarsi?
Allora, le famiglie un po' si ispirano, come dicevamo, dalla loro, un po' in base alla loro esperienza, in base a dei valori che vengono tramandati all'interno delle famiglie. Noi viviamo in una nazione cattolica, quindi sicuramente, anche se talvolta, parliamo male di questa istituzione, però ha anche un ruolo nella formazione
Certo.
morale. E essere cristiani è una grande ricchezza su questo livello. A volte noi pensiamo che essere cristiani porta anche degli svantaggi, no? Un po', dicevamo in un'altra trasmissione, come minoranza, eccetera, ma la Bibbia ci offre gratuitamente un quadro morale che funziona tra gli esseri umani, che funziona perché parla di rispetto delle cose, rispetto delle persone, rispetto degli animali, cioè parla di come noi possiamo gestire moralmente la nostra vita in tutti gli ambiti.
Parliamo di identità culturale. Le famiglie trasmettono credenze e tradizioni culturali che possono influenzare in modo significativo la visione del mondo e il senso di appartenenza di un individuo. Ti chiedo la multiculturalità, quanto pesa sul disagio giovanile in particolare?
Allora, sul disagio giovanile non pesa in questa generazione, perché questa generazione è una generazione molto più aperta alle differenze, perché è nata nella multiculturalità, è nata in qualche modo in una società molto più fluida e quindi non hanno né quasi nessun problema, ne abbiamo più noi delle generazioni precedenti. Però è innegabile che noi portiamo anche la nostra cultura, cioè che la nostra cultura fa anche parte di noi e che la nostra cultura si fonda su alcuni valori e su alcune tradizioni che fanno parte di una tradizione occidentale, di una tradizione europea, di una tradizione italiana. E che quindi questo modella anche un po' il modo in cui siamo cresciuti e ci siamo formati. Se fossimo cresciuti in Africa, non saremmo né meglio né peggio, ma saremmo diversi.
Senti, questa trasmissione, io lo ricordo a beneficio dei nostri radioascoltatori, è dedicata sia alla famiglia, però alla sua influenza sul modo giusto di pensare. Ci fermiamo un momento, per quando ritorniamo parleremo della socializzazione, l'influsso della famiglia sulla socializzazione. Allora rientriamo a socializzazione. La famiglia è il principale agente di socializzazione, dove gli individui apprendono le norme sociali, le aspettative e di comportamenti che sono apprezzati nella loro comunità. Stanno veramente così le cose anche quando pensiamo della comunità di fede.
Allora, questo succede dal piccolo al grande, nel senso che nel piccolo, cioè nell'interazione uno a uno, nell'interazione due a tre, come può essere una famiglia con un figlio, ovviamente noi lì impariamo le interazioni di base. Parliamo cosa vuol dire confrontarsi, cosa vuol dire comunicare, cosa vuol dire parlare dei problemi. Cosa vuol dire affrontare una difficoltà? Cioè, impariamo delle abilità sociali di base. Poi, già a 3 anni, a volte prima, veniamo inseriti in contesti sociali più allargati, quindi all'asilo, poi a scuola e in qualche modo anche qua inizialmente noi ci rispecchiamo, nel come vive la nostra famiglia questi passaggi e quindi avere famiglie socialmente più aperte, che avere case aperte dove vengono invitate le persone, dove ci sono scambi con altri bambini, ci fa apprendere delle le norme sociali in un determinato modo, no? Poi abbiamo le chiese. Le chiese sono una grandissima risorsa perché le chiese ci mettono in confronto con persone molto diverse da noi, di tantissime etnie, di tantissimi livelli culturali, di tantissime formazioni, di formazioni diverse. Cioè, se noi funzionassimo senza la Chiesa, prevalentemente sceglieremmo persone che ci assomigliano. Io fuori dalla Chiesa ho amiche, quasi solo psicologhe, cioè che fanno il mio lavoro, che hanno più o meno la mia estrazione sociale, che sono laureate, che nella Chiesa ho amiche e amici di tutti i tipi.
E
Quindi
questo è
la
un
Chiesa
arricchimento.
è un grande arricchimento. È stato, ti dico, io penso che questo sia stato anche un grande arricchimento per il lavoro che faccio, perché mi ha insegnato, io sono nella Chiesa da quando sono nata, mi ha insegnato veramente a comunicare e ad avere relazioni con tutti i tipi di persone. Quindi quando in studio arriva una persona che è un po', non so, a un livello culturale diverso dal mio, io ci so parlare tranquillamente. Senza usare parole difficili, per esempio, senza usare termini che non potrebbe capire. Ma io credo che grande parte di questa mia formazione sia anche grazie alla Chiesa.
Certo. Senti, parliamo velocemente perché credo che fra poco apparirà il nostro direttore e di sostegno emotivo. Un ambiente familiare solidale può rafforzare le convinzioni positive su se stessi e sugli altri, finendo col favorire l'autostima e poi la nostra benemerita resilienza della quale parliamo da mesi ormai. Ti chiedo come si costruisce un ambiente familiare solidale per tutti?
Allora, si costruisce intanto dandosi dei messaggi positivi. L'autostima si costruisce restituendo all'altro valore, cioè dicendo all'altro che va bene. Poi non che va bene in tutto, non è che dobbiamo dire che anche le cose che vanno male vanno bene, però restituendo valore. Io credo che costruire autostima e costruire risorse nei bambini e nei ragazzi è il primo compito della famiglia. Perché una volta che tu l'hai costruito, poi come loro costruiranno la loro vita, poi dipende da loro. Faranno altre esperienze, costruiranno altre situazioni, ma hanno una base. L'autostima è la base.
Io direi che a questo punto, Barbara, dobbiamo concludere perché ho visto, è apparso il nostro direttore, o non so, dovrei dire la nostra direttrice, ma adesso non so più quale linguaggio usare con la questione del gender. Per me è la direttrice, per altri è il direttore, che è femmina, Daniela Piazza. E vorrei concludere però con un versetto che secondo me, come dire, racchiude, sintetizza quello che hai detto più volte nel corso di questa trasmissione e anche di quella precedente. Proverbi 22:6. Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio, non se ne allontanerà. La famiglia è vista appunto come il primo luogo dove i bambini imparano attraverso l'esempio dei genitori e dei membri della famiglia. Grazie, Barbara.
Grazie, ciao.